Buona giornata a tutti, rieccomi qui in trasmissione per la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, Venezia naturalmente, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. È un indirizzo postale. Allora, per quanto riguarda quanto è successo nella trasmissione precedente, vi leggo dal Quan Tzu, sempre i taoisti. Quan Tzu disse: un uomo che è capace di camminare può non camminare. Un uomo che non è capace di camminare può camminare. La determinazione di ritirarsi dal mondo e la pratica della rinuncia totale, ahimè, non sono la salvaguardia di chi ha una somma sapienza e una grande virtù? Costui non si volta nemmeno se si capovolge il mondo, non guarda indietro nemmeno se lo rincorre il fuoco. Anche se uno è principe e un altro suddito, è cosa temporanea. Al cambiare della generazione, l'uno non ha più ragione di trattare l'altro dall'alto in basso. Perciò è detto: l'uomo sommo non si lascia dietro sentieri. Stimare l'antico e disprezzare l'odierno è il vezzo degli studiosi, ma anche a guardare l'odierna generazione con gli occhi di Si Wei, chi potrebbe non essere alto o basso? Solo l'uomo sommo è capace di camminare nel mondo senza appartarsene e di adeguarsi agli uomini senza perdere se stesso, di imparare dagli altri senza studiare e di accettarne le idee senza considerarle aliene. Punto. E questo è per quanto riguarda la trasmissione precedente. Questa trasmissione andiamo a leggere Paganesimo Politeista, Spiriti e Dei. Questo Paganesimo Politeista Spiriti Dei è stato sollecitato dall'amico Piero, il quale ha un profondo. Non rispondo a telefonate finché non ho finito, per cui lasciate perdere anche di telefonare. La insulterete dopo, gli ultimi 10 minuti, un quarto d'ora, non vi preoccupate, e vi darò modo di farlo. E ha appunto sollecitato questo lavoro perché lui, essendo un amante dello sciamanesimo, aveva studiato un po' di sciamanesimo, mi ha sottoposto alcune questioni. Allora io ho riflettuto su questo e mi sono accorto che non avevamo ancora trattato in modo organico, comunque con un quadro sufficientemente completo, il discorso di spiriti, esseri di energia, corpo luminoso e così via. E allora, su sua sollecitazione, ho tirato fuori questo scritto che, ricordo, verrà regalato a chi partecipa al rito sul piano di Asiago e dopo verrà distribuito, insomma, non c'è problema. Questo tratterello, diciamo così, è un trattato di 120.000 caratteri, mette in luce 10 posizioni normali, 10 posizioni che noi possiamo dire incontriamo degli esseri di energia. E ve li elenco subito, prima ancora di cominciare. Allora, ci sono gli esseri di energia dette larve, ci sono gli esseri di energia malati di morte, ci sono gli esseri di energia vitale detti alleati. E uso il termine del Castaneda. C'è il doppio degli esseri viventi della natura, che può essere paragonato a spiriti. C'è il corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico, che è un'altra cosa ancora. Ci sono interazioni soggettive e interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata, come l'essere sole, l'essere bosco, eccetera. E anche qua si ha sensazione di parlare con spiriti. C'è l'interazione soggettiva coi mondi degli esseri di sola energia vitale, e qui c'è un'altra sensazione ancora. Ci sono interazioni soggettive con tensioni consapevoli di sé, cioè con le linee di tensione, con le forze che dal mondo arrivano verso di noi, di cui noi siamo parte. Ci sono le interazioni soggettive con le proprie proiezioni, cioè le proprie illusioni, allucinazioni, allucinosi. E questa è un'altra sensazione che dice alle persone: ho gli dèi, cioè ho gli spiriti, ho trovato gli spiriti, ho trovato i morti che parlano. E poi c'è la decima, che sono gli dèi. Bene, nel paganesimo politeista, in questo Spiriti e Dèi, tratteremo di tutto questo. Naturalmente, per parlare di tutto, leggere l'intero trattato, nell'ora che ho a disposizione il giovedì sera, ci metterò, credo, 4 o 5 giovedì, tirando delle conclusioni. Per cui, se volete registrarlo, sentirlo, eccetera. Se perdete un passo, se perdete un pezzo, naturalmente perdete l'intera gamma di quello che voglio dire e voglio concludere con questo trattato. Naturalmente a tutti i pagani verrà distribuito, insomma, cioè, non è una roba segreta, anzi, non esistono robe segrete, soltanto nelle aberrazioni mentali di qualcuno. Bene, gli esseri di sola energia vitale. Ah, troverete che qualche volta mi fermo per fare delle interruzioni, saranno brevi interruzioni per la correzione, per cui visto che questa è la prima stesura, ne approfitterò anche per correggerlo. Esseri di sola energia vitale. Ultimamente, con sempre maggior frequenza, si presentano persone che mi parlano di essere disincarnati in forma, coscienza e descrizione diversa. Queste persone spesso mi parlano di via della conoscenza o di concezioni filosofiche che partendo da questi esseri si impongono come condizioni rivelate. Questo è uno dei più antichi problemi degli esseri umani. Gli esseri umani hanno circoscritto la loro conoscenza del mondo all'interno della ragione e questa è stata limitata dalla descrizione che gli oggetti percepiti ne hanno dato. Quanto l'essere umano ritiene che gli possa servire è compreso nella ragione. Quanto ritiene che non gli è utile viene escluso dalla ragione. Quanto viene escluso dalla ragione non viene messo in un magazzino a cui attingere qualora ne avesse bisogno, ma è come se non esistesse. Chi ne parla è un pazzo. Per difendersi da quanto dall'esterno della descrizione può giungere all'individuo, la ragione ha costruito un grande apparato di immagini, più o meno fantastiche, come proiezioni immediate dei propri bisogni di dominio e demanda a quelle fantasticherie il portentoso che gli si presenta, sia come fenomeni che come elaborazione dell'immaginario soggettivo. Qui nel Crogiolo del Male ve ne ho già parlato. La ragione ha costretto l'essere umano a considerare se stesso il centro dell'universo e degli interessi dell'universo stesso. Quanto non riconosce all'interno della propria scala di valore della conoscenza, o agisce per annientarlo e sottometterlo, o lo colloca come realtà di un trascendente a cui può accedere soltanto mediante il suo fantasticare o il filosofare. Questo, a seconda del valore che assume il fantasticare, all'interno del contesto sociale in cui si inserisce. Perché è necessario parlare di esseri di sola energia? Perché attorno ad essi, attraverso essi e per i loro bisogni, si costruiscano e si piegano le determinazioni degli esseri umani. La confusione è tale per cui chiunque può dire qualunque cosa e per quante cose possiamo dire non riusciremo mai ad esaurire l'argomento. Dobbiamo però mettere in luce alcuni aspetti importanti perché solo in questo modo possiamo proteggere i pagani politeisti da condizioni di sottomissione sia alla fantasticheria della ragione che da interventi all'interno della percezione alterata tendenti a sottomettere le determinazioni e il pensiero. 10 punti dunque. Gli esseri di energia vitale dette larve, gli esseri di energia malati di morte, gli esseri di energia vitale detti alleati, il doppio degli esseri viventi della natura, il corpo luminoso degli esseri della natura dopo la morte del corpo fisico. Interazioni soggettive e interazioni sensitive con coscienze di sé in percezione alterata, come l'essere sole, l'essere bosco, eccetera. Interazioni soggettive con i mondi degli esseri di sola energia vitale. Interazioni soggettive con tensioni consapevoli di sé. Interazioni soggettive con le proprie proiezioni, gli dèi. È importante stabilire che esiste una realtà oggettiva, anche se non è compresa nella ragione, ed esiste una realtà soggettiva, sia come proiezione del soggetto che come lettura soggettiva da parte del soggetto della realtà percepita o intuita. Le combinazioni fra soggettività ed oggettività determinano quanto viene descritto dalla ragione e riportato nel contesto sociale la descrizione soggettiva in cui la relazione si è verificata. Ci sono 4 elementi che intercorrono nella formazione della descrizione quando sono presenti soggetti consapevoli dell'energia vitale: il soggetto che percepisce, l'oggetto percepito, il tipo di relazione che si instaura, la descrizione che ne dà la ragione e che questa trasmette al sistema sociale in cui vive. La variazione di uno di questi quattro elementi determina la modificazione della comunicazione sociale di quanto è percepito. Primo, gli esseri di sola energia vitale che ci circondano. Cos'è un essere di sola energia vitale? È una concentrazione di energia vitale consapevole di se stessa che cerca di crescere e di costruirsi nell'infinito dei mutamenti. Queste concentrazioni di energia vitale nascono nella natura come scientificamente intesa, ma non appartengono all'essere natura come le intendiamo noi pagani, coscienza di sé che riproduce se stessa. Dal punto di vista scientifico, un temporale è parte della natura. Dal punto di vista del paganesimo, un temporale è parte dell'oggettività in cui l'essere natura diviene e si costruisce. Al massimo, lo consideriamo una manifestazione dell'atmosfera, una manifestazione di Giove, che concorre alla formazione dell'essere natura, ma che è diverso dall'essere natura. Infatti, abbiamo temporali, sia pur diversi, sulla superficie del pianeta Giove o del pianeta Saturno, pur non avendo quei pianeti delle coscienze di sé natura, come intese sul pianeta Terra. Le coscienze di sola energia vitale che ci circondano nascono e si trasformano in seguito ad eventi naturali come temporali, terremoti, maremoti, uragani, che mettendo in movimento grandi quantità di energia vitale la comprimono e la dilatano, stabilizzandone alcune concentrazioni. In altre parole, temporali, uragani, terremoti, eccetera, altro non fanno che produrre la nascita di esseri di sola energia vitale. Questi esseri hanno un ciclo di sviluppo che appartiene a loro e i periodi di mutamento non hanno nulla a che vedere con gli esseri della natura. L'accumulazione di energia, le trasformazioni, la costruzione della loro conoscenza, lo sviluppo della loro consapevolezza appartiene a tempi di trasformazioni propri di quel modo di sviluppare la coscienza di sé. Nascendo nella natura, la natura per loro è il loro terreno di caccia. Il loro terreno di caccia sono gli esseri della le loro prede sono gli esseri della natura che forniscono loro informazioni, cibo sotto forma della qualità di energia vitale che disperdono, articolazioni della loro conoscenza e per conseguenza sviluppo. Nelle prime fasi del loro sviluppo vivono il lato opaco dell'essere terra, in quanto la loro energia vitale non ha una grande velocità e verrebbero disturbati se vengono a contatto con gli esseri della natura, la cui velocità del campo di energia vitale è molto maggiore. Anche loro crescono e la prima forma che gli esseri della natura incontrano sono quelli che vanno sotto il nome di larve. Che cos'è una larva? Il termine è preso dal psichismo, dalle vecchie sedute spiritiche. È un essere di energia vitale molto giovane, che però è in grado di muoversi fra gli esseri della natura. Giovane, ma con una certa autonomia, diremo fisiologica, tanto per capirci. Manca di conoscenza e la sua consapevolezza è a livello della sua sopravvivenza, tanto che segue un qualche cosa che potremmo definire il suo fiuto, cercando quella qualità di energia vitale che maggiormente gli piace. Ogni essere della natura, qualunque gesto faccia, qualunque atto di volontà o azione fisiologica mette in essere, emette una quantità di energia vitale che per un essere di sola energia vitale assume un sapore o una tonalità diversa dalle altre. Ad esempio, quando mangiamo, la nostra azione emette un tipo di energia vitale. Quando defechiamo, emettiamo energia vitale differente. Quando siamo in tensione per un evento triste, emettiamo energia vitale con una tonalità o un sapore differente di quando siamo arrabbiati o di quando siamo indifferenti. Gli esseri di sola energia vitale, dette larve, seguono questo sapore cercando quello che a loro risulta migliore. Si muovono come cieche e gli esseri umani che le vedono percepiscono la pochezza della loro consapevolezza. Gli esseri umani non si rendono conto che sono come bambini che stanno crescendo per costruire se stessi. Attorno a questi esseri sono sorte parecchie leggende, tipo quelle messe in giro da spiritisti, secondo cui qualora un essere umano abbandoni il suo doppio, col suo doppio, il corpo fisico, qualche larva potrebbe impossessarsene. Sono solo leggende finalizzate a terrorizzare gli esseri umani affinché non alimentino il corpo luminoso che cresce dentro di loro. A Roma, durante le feste di Lemuria, i capifamiglia gettavano dietro la schiena delle manciate di fave, dicendo a questi esseri di energia di lasciarli in pace. In realtà è come se dicessero loro: prendetevi quanto noi scartiamo, ma non interferite in quello che facciamo. Noi siamo consapevoli della vostra presenza. Bambini che crescono e nulla più. La ragione dell'essere umano è stata abituata dal condizionamento educazionale a considerare quanto è fatto di sola energia vitale superiore a quanto è contenuto nella materia. Pertanto, la ragione, quando li descrive, deve sempre descriverli come qualcosa che fa paura o qualcosa di soprannaturale. La descrizione non è quanto vede, ma è piuttosto il frutto del condizionamento educazionale ricevuto dalla ragione. La descrizione è il frutto della necessità della ragione di riaffermare la propria supremazia nel controllo percettivo dell'essere umano. Quando la ragione introduce nell'essere umano sentimenti di paura, terrore, devozione o in generale di sottomissione, si presenta un altro tipo di essere di energia vitale, che sono una fase di sviluppo ulteriore alle larve, ma non tutte le larve, trasformandosi, diventano come loro. Questi sono gli esseri di sola energia vitale, ammalati di energia vitale stagnata. Secondo, gli esseri di energia malati di morte. Questi esseri di sola energia vitale hanno superato tutta una serie di fasi di sviluppo proprie degli esseri di sola energia vitale, nati dalle manifestazioni naturali che abbiamo citate, ma si sono fermati su una specifica qualità di energia vitale, l'energia vitale stagnata. A questi esseri di sola energia vitale piace l'energia vitale stagnata. È l'unico essere che in natura è in grado di produrre quantità e qualità ottimali per il loro consumo, è l'essere umano impaurito, terrorizzato e sottomesso. Vedremo, quando parleremo degli alleati, riprendendo il termine da Castaneda, come a questo livello di sviluppo l'essere di sola energia vitale può interferire facilmente nella percezione degli esseri umani, nel nostro caso. Non solo noi siamo legati alla descrizione della ragione, ma fin dal giorno in cui siamo nati la nostra specie spinge i bambini a tarare i loro sensi sulla descrizione comunemente accettata. Ad esempio, per un adulto sarà molto difficile concentrare lo sguardo in un punto vuoto fra sé e il possibile oggetto da mettere a fuoco. Per tutta la vita non ha mai provato a farlo, non ne vede la necessità di farlo né l'utilità che ne trarrebbe. Siamo indotti a pensare che lo spazio esistente fra i nostri occhi e l'oggetto che mettiamo a fuoco sia vuoto o al limite trasparente. In effetti, fra i nostri occhi e l'oggetto che noi mettiamo a fuoco non esiste nulla sul quale valga la pena di concentrare la nostra attenzione. Alla fine, crescendo, non esisterà più nulla salvo ombre sfuggenti, movimenti che afferriamo con la coda dell'occhio, vibrazioni la cui origine spieghiamo almeno in mille modi, tanto ci diciamo ogni spiegazione vale l'altra. Quando quel tipo di attenzione entra in sintonia con stati emozionali molto forti, variazioni fisiche violente tipo febbre, oppure con alterazioni dei collegamenti cerebrali, allora scopriamo cose diverse, cose che la nostra ragione rifiuta di valutare per quelle che sono, in quanto ella non ha elementi sufficienti per descriverle e definirle, ma le riveste della sua immaginazione. Questo diverso vedere altro non è che un diverso uso dell'attenzione, articolata nel mondo che ci circonda. In quel momento noi possiamo prendere atto che esistono enti diversi da quelli della nostra descrizione. Mentre noi dobbiamo superare il nostro condizionamento educazionale per percepire coscienze diverse dagli esseri fisici, dell'essere natura, loro, gli esseri di sola energia vitale stagnata, agiscono costantemente su di noi. In pratica ci comunicano sensazioni di paura, panico, inadeguatezza, dipendenza e necessità di sottomissione e di sottomettere. Agiscono ad un livello della percezione cui noi non possiamo giungere, in quanto la ragione, nella sua esaltazione di onnipotenza, afferma che quel livello percettivo non esiste. La ragione ci dice che quanto esiste è confinato nella ragione stessa. Queste sensazioni di sottomissione ci vengono impresse come un marchio e hanno finito nel corso dei millenni per innestarsi nella nostra specie, al punto tale che gli esseri umani hanno codificato il possesso. non il possesso degli oggetti per la soddisfazione dei bisogni, ma il possesso degli individui affinché soddisfino i bisogni dei controllori gerarchici. La gerarchia sociale finalizzata al possesso degli individui originariamente non è un'idea propria della specie umana, ma è un'attività di una specie aliena agli esseri umani, il cui fine era quello di chiudere gli esseri umani in una gabbia psichica. In questa gabbia psichica gli esseri umani avrebbero continuato a riprodurre la sottomissione, ingenerandola nei propri figli, aiutando, anche nell'ambito fisico, l'attività degli esseri che si nutrono di energia vitale stagnata. Il segreto di questi esseri sta nel tenersi fuori dalla portata della descrizione della ragione umana. Così, ogni volta che un essere umano li ha individuati e comunicati alla propria specie, a loro bastava aspettare che in quel contesto culturale morissero gli esseri umani che li avevano scorti per riapparire ossessivi, terribili e violenti in altra forma e ricondurre quella cultura alla sottomissione. Mentre gli esseri di sola energia vitale hanno tempi molto lunghi di trasformazione, gli esseri umani al loro confronto hanno tempi brevissimi. Mentre l'essere umano ha tempi stretti per costruire il Dio che cresce dentro di lui, gli esseri che si nutrono di energia vitale stagnata dispongono di tempi di trasformazione lunghissimi. Per il fatto di essere fuori dalla descrizione della ragione, possono far credere all'essere umano quello che vogliono, possono raccontargli qualunque cosa, apparire grandiosi, apparire terribili, apparire invincibili, apparire onnipotenti. Il loro scopo è ottenere sottomissione totale con tutto il cuore e con tutta l'anima. Il loro scopo è costringere l'essere umano a pregare, a supplicare un loro intervento in suo favore. In quel modo l'essere umano produrrà energia vitale stagnata di cui loro si ciberanno. Mentre l'essere umano prega, supplicando l'intervento di Padre Pio o del Dio Onnipotente dei cristiani, altro non fa che fermare i flussi di energia vitale e mettere la sua energia vitale a disposizione dei suoi padroni, gli esseri di sola energia vitale ammalati di morte. Come ci si difende da costoro? Non sono né forti, né potenti, né terribili, e tantomeno onnipotenti. In realtà sono più deboli degli esseri della natura, ma sanno raccontarla là dove nessun essere umano in loro possesso è in grado di giungere. Nel crogiolo dello stregone, nel crogiolo del male e il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo, abbiamo raccontato proprio cosa fare per difenderci anche da loro. Quando l'essere umano prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, affermando davanti all'universo «io esisto», altro non fa che cambiare la qualità di energia vitale che emette, impedendo a questi esseri di intervenire su di lui. Il problema per l'essere umano è che nel corso dei secoli questi esseri hanno manipolato l'essere umano, costringendolo a sua volta a manipolare anche il sistema sociale in cui vive, predisponendolo affinché soltanto gli individui che producevano energia vitale stagnata potessero aver successo. Gli altri dovevano essere fisicamente eliminati, vedi i roghi e le popolazioni che non si mettevano in ginocchio, o almeno emarginati. Se il singolo essere umano riesce a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e trasferire questo in fare fondamentale del sistema sociale, imposta un sentiero virtuoso sia per se stesso che per la propria specie, al fine di liberarsi da questa tirannia. E passiamo al terzo punto, gli esseri di energia vitale, detti alleati. Sempre con l'evoluzione degli esseri che abbiamo definito larve, c'è un altro tipo di consapevolezza fra gli esseri di sola energia vitale che ci circondano, quelli che Castaneda chiamava gli alleati. Quali sono le caratteristiche di questi esseri di sola energia vitale chiamati alleati? Non si cibano di energia vitale stagnata. Questa gli dà orrore. Prediligono l'energia vitale che si muove molto più velocemente, anche se le variazioni di sapore appartiene alle loro predilezioni soggettive. Chiamarli alleati è una scelta soggettiva di Castaneda e di Don Juan. In realtà questi esseri di sola energia vitale sono esseri che hanno costruito un corpo di energia che ha raggiunto una buona stabilità, ma soprattutto si sono impadroniti di strumenti attraverso i quali costruire la conoscenza e la consapevolezza. Questo aspetto sottovalutato dai veggenti, i quali si sono sempre fatti ingannare dalla qualità del corpo portatore di coscienza di sé. Un essere della natura appartiene sempre ad una specie. Appartenere ad una specie significa contenere le determinazioni di quella specie. Non si contiene la conoscenza degli esseri della specie, ma si è portatori dei meccanismi attraverso i quali la specie costruisce la propria conoscenza e la propria consapevolezza esercitando le sue determinazioni, o le proprie determinazioni, scusate. Scusate un attimo solo. Se vogliamo parlare in termini moderni, possiamo dire che in un essere della natura, la catena del DNA propria della specie contiene tutte le informazioni di base della specie stessa. Con quelle informazioni l'individuo di quella specie affronta le contraddizioni della vita e si arricchisce culturalmente aggiungendo il suo contributo alla catena che lo ha generato. A volte il suo contributo si distribuisce nella specie, mentre a volte quel contributo viene disperso. Questo è possibile soltanto per gli esseri della natura. Gli esseri di sola energia vitale nascono come tabula rasa. Appartengono a un genere perché in quel modo l'inconscio li trasforma in coscienza, ma non dispongono di nessuna base di consapevolezza dalla quale partire per costruirsi. I tempi lunghi di incubazione e di trasformazione permette loro di ovviare a questo handicap. Un essere della natura, qualunque esso sia, è infinitamente più potente di ognuno di loro, in quanto ha alle spalle la sua specie che per milioni di anni ha lavorato per costruire le basi attraverso le quali trasformarsi. Questi esseri di sola energia vitale si avvicinano agli esseri vegetali e agli esseri animali più raramente, a parte l'ultimo periodo, almeno nei paesi occidentali, e agli esseri umani. Qual è il loro scopo? Come gli esseri di energia vitale stagnata avvicinarsi a fonti di cibo, come gli esseri di energia vitale stagnata si avvicinano a fonti di cibo che prediligono, ogni essere della natura, qualunque sia la sua azione, emette sempre quantità di energia vitale il cui sapore è leggermente diverso a seconda delle tensioni che coinvolge nell'eseguire quell'azione. Soprattutto cerca conoscenza, cerca avventura. Dall'osservazione di come gli esseri della natura risolvono i loro problemi, trae conoscenza e consapevolezza della necessità del proprio agire e dell'intento per cui agisce. Quest'essere si presenta agli esseri umani come alleato, spesso millantando un potere e una conoscenza che non ha. Relazionatevi con me, io vi renderò potenti. In realtà quello che lui dà sono cose di poco valore, ma in cambio ottiene la relazione con l'essere umano che gli permette di comprendere e costruire la sua conoscenza. Qualche volta gli stregoni, gli sciamani, i pagani politeisti li usano per delle operazioni, ma si guardano bene di dar loro più importanza di quanto hanno effettivamente. Non soggiogano come gli esseri di sola energia vitale che si cibano di pulsioni di morte, ma possono creare delle forme di dipendenza negli individui tali da portarli a non affrontare più la vita in base alle proprie forze, ma li portano a dipendere dalle informazioni e in ultima analisi dalle illusioni che costoro costruiscono per apparire importanti e indispensabili agli occhi dell'essere umano cui si sono aggregati. In compenso, questo essere umano, nel caso che sappia esercitare la propria volontà e il proprio intento, può disporre di ottimi alleati, che potrei definire degli ottimi cani da guardia, fra virgolette. Dal momento che i tempi di trasformazione degli esseri di sola energia vitale è molto superiore a quello di generazioni di esseri umani, la loro trasformazione in esseri di sola energia vitale avviene quando molte generazioni di esseri umani sono sottoterra. Se quegli esseri umani hanno vissuto esercitando la propria volontà e le proprie determinazioni, finiscono per diventare esseri luminosi, molto prima che non i loro alleati. A questi esseri di energia vitale interessa non essere soffocati dagli esseri ammalati di energia vitale stagnata. Combattono contro di loro, ma l'oggetto del contendere è l'essere umano. L'essere umano è l'oggetto del contendere. Se l'essere umano prende nelle proprie mani la propria libertà, gli esseri di energia vitale stagnata resteranno senza cibo, diventeranno deboli e saranno costretti a soccombere trasformandosi. Non rispondo alle telefonate finché non sono arrivato al punto dove devo arrivare. Attorno agli esseri della natura si generano esseri che non appartengono all'essere natura, ma che hanno processi di sviluppo paralleli. Questi processi di sviluppo avvengono attraverso l'uso dei sensi e di una struttura sostanza fisica diversa. Pertanto, i fenomeni attraverso i quali formano il giudizio e la conoscenza sono sostanzialmente diversi e la loro azione è finalizzata nella costruzione di cause e relazioni nella natura che non rientrano nella descrizione degli esseri umani se non come riflesso. Le interferenze che si leggono come riflesso sono quelle che agendo su un campo di energia ottengono una risposta del corpo fisico. L'azione e la risposta sono delle modificazioni che non si manifestano immediatamente, ma necessitano di tempi di trasformazione. È come se io colpissi, e questa è l'azione degli esseri di energia, colpissi una palla di biliardo con una stecca, e intenzionato a mandare quella palla in buca, devo colpire tre sponde che però non sono a loro volta statiche, ma rappresentano altrettante palle colpite da una stecca che tenta a sua volta di mandarle in buca colpendo tre sponde. Tre sponde che non sono statiche, ma è come se fossero tre palle da biliardo che sono colpite da una stecca che qualcuno tenta di mandarle in buca. Colpire quella buca diventa un'arte che prevede il coincidere di trasformazioni delle quali solo una parte rientra nella mia comprensione. La palla in buca è il riflesso che leggo dal punto di vista della ragione, ma le trasformazioni che hanno portato a questo si possono soltanto immaginare sul piano fisico come effetto di cause sconosciute o di difficile interpretazione. Le cause, messe in atto dagli esseri di sola energia vitale, agiscono nella natura come dei semi che germinano, si fanno spazio e alterano gli equilibri esistenti. L'azione si intende ottenere sul piano fisico, agendo sui campi di energia, comporta tempi di manifestazione molto lunghi, perde l'esplosione emotiva immediata. Quando se ne raccolgono i frutti, le condizioni sono talmente cambiate che chi le ha messe in moto spesso non desidera più cogliere quei frutti, in quanto ha cambiato la direzione della sua attenzione. Si potrebbe dire, dal punto di vista della stregoneria, che ciò che separa gli esseri della natura dagli esseri di sola energia vitale sono i tempi attraverso i quali viene manipolata l'oggettività per costruire condizioni favorevoli al manipolatore. Questo ha dei vantaggi per gli esseri della natura in quanto individui, ma ha svantaggi per gli esseri della natura in quanto specie. Per degli esseri di sola energia vitale stagnata, cogliere i risultati delle modificazioni della specie pensati e programmati 10.000 anni fa è normale, e i vantaggi possono essere colti dagli stessi esseri che hanno impostato il progetto. Gli esseri della natura, qualora diventano coscienti della necessità di liberarsi da queste forme incombenti, possono agire personalmente e individualmente. Gli esseri malati di energia vitale stagnata si ritirano, attendono condizioni migliori, anche dopo molte generazioni degli esseri della natura, per riprendere il controllo delle trasformazioni. Gli alleati in questo genere di operazioni sono sempre svantaggiati. A differenza degli esseri di energia vitale stagnata, aumentano notevolmente la loro conoscenza e la loro consapevolezza e si preparano in tempi brevi, rispetto agli esseri malati di energia vitale stagnata, a passare in stadi successivi del loro processo di trasformazione. Passare a un diverso stadio di trasformazione significa passare a un diverso livello di percezione della realtà. Un livello di percezione del reale circostante significa che quanto succede nello stadio precedente è paragonabile alla lotta per il controllo di un formicaio di due specie di formiche diverse viste con gli occhi di un cacciatore di UFO in piena foresta amazzonica. Non sono riuscito a trovare un esempio per indicare quanto poco possa interessare. Dunque, assoluta indifferenza per quanto succedeva ed era ritenuto importante nello stadio precedente. Mentre la pulsione di morte può mettere in atto delle strategie per compromettere gravemente lo sviluppo del nostro presente, gli alleati sono disarmati se gli esseri umani non sono in grado di liberarsi da soli dalla pulsione di morte che tenta di distruggerli. Lo stregone usa gli alleati solo quando lo stregone è giovane e debole. Normalmente gli alleati scuotono quell'essere umano che potrebbe diventare un possibile stregone. Costruiscono delle condizioni all'interno delle quali costringerlo a fare le sue scelte. Qualche stregone pensa di poterli controllare. In realtà ciò che fa questo individuo è quanto loro gli indicano di fare, ed egli si limita a millantarne i frutti nella rappresentazione del mondo della ragione. Gli alleati si allontanano non appena l'apprendista stregone prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza implica sviluppare scoppi di energia vitale da far impaurire qualsiasi essere di energia vitale che si trovi nelle vicinanze. Bene, questa è la primissima parte, di Spiriti e Dei. Allora, come concludiamo questa parte? Diciamo che gli alleati si allontanano, qualunque essere di energia si allontana, non appena un individuo prende nelle proprie mani la propria vita, cioè diventa un apprendista stregone, e il fatto stesso di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza implica sviluppare dei veri e propri scoppi di energia vitale, da far impaurire qualsiasi essere di energia vitale si trovi nelle vicinanze, e anche qualunque essere umano. Perché la determinazione di chi è in grado di prendersi in mano la responsabilità della propria vita e nello stesso tempo di essere sensibile al grido che dal mondo arriva verso di lui, e per il grido del mondo voglio anche dire le linee di tensione, gli dèi, il sentire, il percepire, le trasformazioni, bene, questo è il potere di cui gli alleati e gli esseri ammalati di sola energia vitale temono più di tutti, ma anche gli stessi cattolici tutto sommato. E per concludere il discorso che un essere, comunque, un essere della natura, è superiore a un essere di energia vitale stagnante, ma non è superiore perché è più grande o perché gli sta sotto, ma perché il suo campo di energia, la sua capacità di determinare la vita, è comunque superiore, a parte dopo, vedremo dopo cosa troviamo oltre, perché dopo troviamo anche gli dèi, troviamo anche le linee di tensione, quello è un altro discorso. Vi leggerò un pezzo degli elementi di teologia di Proclo, ed è l'elemento di teologia numero 58. Perché questo? Perché Proclo, vi ricordo, che ha perso la battaglia contro il cristianesimo e ha fornito al cristianesimo molti elementi del paganesimo che il cristianesimo ha usato per truffare le persone. Proclo è forse è da considerarsi l'ultimo grande maestro dell'Accademia di Atene. L'elemento di teologia numero 58 dice: tutto ciò che è prodotto da una molteplicità di cause è più complesso da ciò che è prodotto da un numero minore di cause. Ricordate, gli esseri di sola energia vitale, gli spiriti, nascono dalle tempeste, dai terremoti, dalle contraddizioni che ci sono nella natura. L'essere umano, gli esseri della natura, sono il frutto ultimo delle trasformazioni della propria specie, sono il frutto di un concatenarsi di cause infinite, cioè grandissimo, altro che le 10.000 creature di Quanzù. Se infatti ogni causa dà qualcosa all'essere che da essa procede, le cause più numerose daranno più doni, quelle meno numerose meno doni, di conseguenza anche dei partecipanti, gli uni risulteranno da un maggiore numero, gli altri da un numero inferiore di elementi di cui hanno rispettivamente avuto parte. Gli uni in seguito alla processione da un maggior numero di cause, gli altri in seguito alla processione di un numero minore. Quelli risultati da un numero maggiore di partecipati saranno più complessi, quelli risultati da un numero minore dei medesimi partecipati saranno più semplici. Quindi tutto ciò che è prodotto da un numero maggiore di cause è più complesso, ciò che è prodotto da un numero minore è più semplice. Infatti di ciò di cui partecipa questo, partecipa anche il primo, ma non viceversa. Cosa significa l'ultima parte? Cioè che noi, dentro di noi, abbiamo tutta la forza che è un essere di sola energia vitale, che ci sta qua attorno. Quello che va nell'infinito dei mutamenti non ci interessa, perché è troppo distante per raggiungerlo, non gliene frega neanche niente di noi. Quello che ci interessa sono gli esseri di energia vitale che ci stanno attorno, quelli che vengono spacciati per gli angeli, per i demoni, per gli dèi. Degli dèi parleremo dopo, perché vedremo cose diverse. Comunque quelli che vengono spacciati per esseri di energia, messaggeri di Dio, eccetera. E questo scritto sugli spiriti termina praticamente ha una propria evoluzione in cui prima definisce, come facciamo adesso, quegli elementi che vi ho detto, poi affronta le relazioni con lo sciamanesimo e poi arriva alla fine. Pronto?
Radio Cura.
Chi parla? E poi affronta il resto, cioè va a affrontare lo sciamanesimo africano, cioè prende alcuni esempi di alcune pseudo credenze, cioè chiamiamole credenze, naturalmente chi scrive dello sciamanesimo africano è un cristiano, per cui chiaramente lui trasferisce ciò che lui capisce, non le pratiche sciamaniche, ma quello che lui intuisce delle pratiche sciamaniche, e l'intuire dell'antropologo che va a fare lo studio è un intuire da cristiano, perché è cresciuto da cristiano, e lui scrive ciò che riesce a intuire, ma può intuire le pratiche sciamaniche soltanto quella parte della pratica sciamanica che è all'interno del cristianesimo, che è concepibile attraverso il cristianesimo, il resto no. Pronto?
Pronto, Claudio.
Ciao, dimmi.
Sono Francesco da Vicenza. Supponiamo che te manchi improvvisamente la voce. Credi che sia una vendetta del Dio padrone o che è un caso che riguarda le tue corde vocali e nient'altro?
Mica mi manca le corde vocali.
Ah, ecco, bravo, così mi piace. Ora, per quel che riguarda l'energia vitale, anche tu, come tutte le religioni, pensi solo che noi siamo al centro dell'universo, in sostanza.
Mi sembrava di aver detto esattamente il contrario, ma comunque...
No, ma da quello che ho capito io...
Vabbè, ma l'hai capito... È il discorso dell'antropologo che ti ho fatto prima.
Cioè, ah, quando... ho capito, sì.
Quando io parlo, tu riesci a... capire più facilmente quello che può coincidere col tuo pensiero che hai già costruito.
Sì. Però niente fattori positivi.
Come no? Tutti sono fattori positivi. Cioè, almeno è la costruzione della vita è un fattore positivo.
Ah, beh, la costruzione della vita, però c'è gente che contribuisce solo alla costruzione della morte. Tra cioè, i nostri viventi.
Fa parte anche questo?
E tu, oltretutto... Quando che hai cenato l'UFO, hai fatto una risolina? Hai fatto un risetto?
No, ma...
Dovresti stare molto più attento quando che parli dell'UFO.
Ma a me fa...
Perché ci potrebbe essere qualcosa che ti dà ragione anche a te?
No, no.
Invece così ti metti solo da parte del torto, capisci?
Vabbè, se questo è quello che pensi tu...
Perché questa è la realtà universale in cui viviamo. Non è sto pianeta, sto mondino di merda... governato da religioni schiaviste eccetera, ma è un mondo di gente che deve vivere in questo pianeta, non morire, lo capisci questo?
Insomma, bisognerebbe discutere un sacco di cose, cioè bisognerebbe mettersi d'accordo su cosa intendiamo.
Comunque adesso non ho voglia di profondermi in messaggi eccetera, perché non faccio il missionario. Comunque ricorda che gli UFO sono una presenza reale e virtuale. Cioè,
io dico...
non è che riguarda solo la ragione che tu condanni, perché hai ragione.
Io...
La ragione umana è amica della...
Guarda che io non condanno guarda che io non condanno la ragione.
Beh, ma in certo senso la condanni perché...
No, io la metto al suo posto. Gli do
no. Usa anch'io la fantasia per proclamare certe teorie, certe idee, certi programmi. Di, come che dici tu, di inginocchiamento, scusa il termine, cioè di servaggio, insomma, di servizio, non di libertà. In questo ti do ragione, però ricordati che gli UFO sono una presenza reale, intelligente e tangibile. Io non parlo degli angeli biblici, non parlo di questo, non parlo neanche dei dei a cui credevano gli antichi romani, e i clipeologi eccetera.
Guarda che
però è una realtà con cui noi dobbiamo confrontarci nei secoli futuri.
Guarda che con gli dei che credevano gli antichi romani io ci parlo quotidianamente, dopo così almeno mi dicono
che sono matto. Sì, ho capito.
Però
dopo l'arrivo del Cristo c'è stato un ordinamento anche non ecclesiale, un ordinamento non teologico, un ordinamento naturale degli eventi, delle galassie e degli eventi cosmici. c'è stato un ordinamento e tu non devi offendere tanto quel Gesù Cristo, perché non è una
postumiera. Io non so io che lo offendo, lui che offende me.
È postumiera, il Vaticano.
Francesco, Francesco? Scusa. Questa è la trasmissione che conduco io, eh.
Sì, sì, va bene. Scusa, io ti auguro sempre buon lavoro, perché dici delle cose, sei un po' troppo ostico per la cultura ufficiale che ti ascolta, però dici delle cose molto vere, eh.
Va bene.
E mi dispiace che sei dell'altra sponda.
Va bene.
Ciao.
Ciao, grazie, ciao.
Pronto?
Pronto?
Dimmi, dai, dimmi.
Pronto?
Dai, pronto.
Io sono meno contento ancora di quello che dice il signore lì, perché mi hanno chiesto cosa mi interessa io di parlare di quando parlo nelle trasmissioni. Ho detto che io mi interessa i poveri, allora dico che mi interessa i poveri perché ho vissuto la vita da povero, ma non perché l'ho accettata, perché io, secondo la mia concezione, mi sembra di conoscere il modo di progresso e sviluppo dalla povertà verso la sufficienza, per cui non mi arrenderò mai, per cui in ginocchio non ci sto mai.
Okay.
Capito? Ciao. Il discorso?
Sì, d'accordo.
Poi i poveri per me sono una cosa importante che fa parte della vita che ho sempre vissuto e che mi è stata frustrata sempre, anche se ben conoscevo la realtà che era diversa.
Va bene.
Capite? Per cui io abbraccio progresso e sviluppo, non le questioni religiose che sono sopra le cose. E la fame è una cosa importantissima, perché io ho sofferto la paura della fame tutta la vita.
Vabbè, d'accordo, dai, ma non... Bon, ciao Alessandro.
Ciao.
Ciao, ciao. È incommentabile quello di Alessandro e dopo, beh, vediamo. Pronto? Chi parla?
Ciao, sono Marco da Cornuda.
Dimmi.
Complimenti per la tua trasmissione. Scusa se ti porto fuori discorso. Volevo chiederti, quando sentiamo dei casi riguardanti persone cosiddette indemoniate che ipoteticamente nel raggio di un minuto parlano 4, 5 o 6 lingue diverse, hanno completa memoria di certi eventi che non hanno mai studiato o sentito nominare, poi arriva il prete di turno e li esorcizza. Volevo chiederti cosa ne pensavi tu, se sono possibilmente quelle che parlavi prima...
Ti rispondo per radio o diretto?
Prego?
Vuoi che ti risponda per radio o direttamente?
Rispondimi pure per radio, grazie.
Grazie a te.
Ciao.
Ciao, ciao.
Allora, il discorso delle persone che sembrano indemoniate, che parlano lingue... cioè, noi abbiamo dentro di noi delle capacità che sono eccezionali. Cioè, noi abbiamo una potenzialità sia intellettuale, aspettate un attimo prima di telefonare, dopo riprendo sulle telefonate, una capacità di comprensione del mondo, una capacità intellettuale che è eccezionale, che è grandissima. Chiaramente questa noi non siamo abituati a usarla tutti i giorni, però sotto stress, sotto malattia, sotto tensione, magari quando andiamo fuori di testa, rompiamo completamente la barriera del GH, non abbiamo il controllo, vengono fuori tutta una serie di cose che noi avevamo messo da parte. Basta, cioè non è il demonio che parla, è semplicemente la persona che ha tutta una serie di conoscenze, anche dei retaggi costruiti attraverso la propria struttura DNA, attraverso la propria specie, che gli vengono fuori. Però guarda che l'analisi che è stata fatta di queste cose hanno sì delle relazioni con la persona, non si dei costrutti, però appartengono sempre alla persona, non esiste qualcosa di esterno. Purtroppo il prete se la gioca, una volta gli epilettici li consideravano indemoniati, per cui sono capacità comunque che ha l'uomo, noi abbiamo delle capacità che sono spaventose. Pronto?
Ciao Claudio, ciao. Sono Loredana. Ascolta, se puoi dire qualcosa circa il fatto delle allucinazioni e delle visioni. Cioè, cosa distingue l'una dall'altra, se ci sono degli elementi o dei criteri per distinguere se uno ha un'allucinazione oppure una visione, insomma.
Ho capito.
Una visione del reale, diciamo.
Purtroppo ecco. Non esiste nessuna possibilità che il soggetto si accorga della differenza.
E allora, come, cioè, tutto quello che percepisci tu, per esempio, no, che ci stai raccontando,
sì,
dicendo, come fai a dire... che per esempio parli, diciamo,
che non ho allucinazioni, che ho visioni anziché delle allucinazioni.
Sì.
È la disciplina,
e cioè
è l'esperienza, è il fatto che non mi sono mai tirato indietro, non mi sono mai sottomesso a queste e ho continuato a manipolare me stesso nonostante queste.
Sì. E dopo come si fa a capire, per esempio, se è una propria proiezione, cioè se la cosa nasce da te o se è comunque una percezione dal di fuori?
Beh, diciamo. questo te ne accorgi perché sono i tuoi bisogni, cioè analizzando i tuoi bisogni.
E un'altra cosa, per esempio uno schizofrenico ha delle visioni o delle allucinazioni?
Ha sia l'uno che l'altro, cioè ha sia visioni sia ha, letture di robe strane che ha lui in testa. Sia proiezione sua, l'uno e l'altro si mescolano.
E comunque devi arrangiarti da solo per capire, insomma, se si tratta, cioè se
allora,
sei la via della
pazzia. La scienza lo riempie di psicofarmaci,
sì, beh,
no?
Sì, sì.
E le società primitive diventavano un patrimonio per la comunità, perché
sì.
aveva delle percezioni extra, e l'unica cosa che può aiutarli è l'autodisciplina, è il crogiolo dello stregone, praticato però fino allo sesso. Però questo sono affari loro, cioè io non, il crogiolo stregone non si può imporre, o è un'esigenza dell'individuo, oppure...
Cioè, ma la cosa è talmente labile, no? Voglio dire, il punto di frattura tra la patologia e quello che invece è una percezione, una capacità più grande, insomma, dell'essere umano, che secondo me sono le due diverse facce di una stessa medaglia, voglio dire.
Sì, ma guarda che non la paranoia, ma la schizofrenia, come l'uso di alcune piante allucinogene,
sì.
no? Non portano soltanto a delle visioni pure, cioè a delle alterazioni della capacità sensoria dell'individuo.
Uh-huh.
Cioè, portano questo, ma l'individuo percepisce del reale che gli sta attorno.
Uh-huh.
Soltanto che lo descrive con la propria educazione.
Sì, solo che a me è capitato di assistere a una persona che ha avuto un incidente stradale in giovane età, diciamo, e che ha avuto una lesione del lobo frontale, no? E questa persona per esempio vedeva in una situazione del tutto normale, un suo amico lo vedeva, ci parlava. E questa qua, secondo te, può essere una percezione reale oppure un fatto patologico e basta? Insomma.
Tutte le rotture di lobby, specialmente le rotture di lobby, portano a vedere cose diverse nella realtà quotidiana.
Mm.
Cioè, tu puoi vedere un essere di sola energia vitale, un essere nero magari,
sì.
ed è facile che l'essere nero si spacci come amico. Si spaccia anche come Dio, come la Madonna, come l'inviato.
Un'altra cosa, che tu nella trasmissione di oggi hai parlato dei tre pastorelli di Fatima.
L'ho accennato, sì.
Sì, ecco. Per esempio, una cosa che mi impressiona è questo, che loro avevano una visione contemporaneamente.
Sì.
Cioè, avevano la stessa percezione, sentivano le stesse cose, vedevano la stessa cosa.
Sì.
Insieme.
Guarda.
E allora quella lì ti mette un po' sul chi va là.
Il problema è un altro. Mm. Cosa hanno mangiato?
Ah, non so.
Cioè, io ho conosciuto una persona, no?
Sì.
Un amico, il quale è vicino a casa sua,
sì.
Cresceva un cespuglio di convolvolo.
Sì.
E lui da bambino mangiava le bacche di convolvolo e la madre lo ha portato dall'esorcista.
Sì.
Cioè,
sì,
questo voglio...
Sì, però questa può essere una spiegazione chimica.
Una spiegazione per il singolo, ma la spiegazione per tre persone insieme è che tutte e tre sono mangiate il convolvolo, tutte e tre hanno visto un essere di energia,
sì.
e tutte e tre ne hanno dato la stessa descrizione perché erano sottoposti allo stesso condizionamento educazionale.
Mm-hmm. E questo per esempio succede anche a Medjugorje, però, no?
Medjugorje è stata una truffa pure semplice. Neanche da parlare la di alterazione di percezione.
È
un'operazione militare e basta.
Ok.
Grazie.
Ciao.
Ciao, grazie infinite. Ciao, ciao. Ti scriverò, ciao.
Bene, questo qua è un discorso. Gli esseri di sole energia vitale è un discorso abbastanza particolare, però per quanto riguarda la prima telefonata, la telefonata fatta dalla persona che parla degli UFO, gli UFO non esistono, cioè non esistono manifestazioni di UFO sulla Terra, ci sono su tanti pianeti, tante specie viventi, tante nature, tanti esseri, magari anche più progrediti di noi, che però non gli frega niente delle astronavi. Il progresso che noi consideriamo come tale appartiene alla nostra soggettività, cioè alla soggettività del pianeta. Esiste un sacco di robe, ma il fatto stesso di pensare che chi va in giro per l'universo venga a cercare questi quattro insetti, per gli esseri umani sono dei virus del pianeta Terra, cioè sono una parte della natura, è già da fuori, insomma, da fuori di testa, tanto per essere chiari. Cioè, io davanti alla fede, qualunque fede, nel Dio padrone, negli UFO, in quello che vuoi, nella reincarnazione, nella resurrezione, eccetera, mi arrendo, perché appartiene al sentire soggettivo e personale del singolo individuo. Là io non ci posso fare altro, cioè io là mi posso solo arrendere. Pronto?
Ciao, sono Franco Agresina, scusa se ti disturbo, no?
Dimmi.
Però, io sono una roba a dire, va bene, UFO non che se, e questo è logico, perché... come fai a arrivare qua? Se va che migliaia e migliaia di anni luce che ha a fare, quindi un essere umano, qualsiasi cosa, è la fatica che arriva. Per quanto mai che vaga, se mi arrivo a fare le onde adesso, come si dice, che arriva da 20.000 anni fa. Quindi ripartì 20.000 anni fa, queste, dunque, da una stella che si chiamava Magnetar. Dunque, se potrebbero assorbirsi delle onde magnetiche, da questa stella qua partì 20.000 anni fa. Quindi noi altri, a mai appena che mi cominciò a camminare.
Sì, sì.
Quindi se no, neanche...
Noi eravamo già una specie, cioè eravamo già una specie evoluta, perché noi abbiamo decine di milioni di anni, non abbiamo gli ultimi 20.000 anni,
Sì, sì, beh, logico questo. Però... insomma, tornando al discorso, dire, insomma, che altre, però che sia vita su altri pianeti, mari, su altre stelle, può essere.
Ma guarda che la vita è la cosa più normale che ci sia, cioè non è eccezionale la vita sul pianeta Terra, in condizioni uguali la vita comunque c'è.
Esatto.
Sì, comunque c'è.
Se che fa, cioè fermo fatica ma rincontrasse, ma quello che mi farà anche più paura a me personalmente, se che se noi altri arrivassimo a andare a trovare un pianeta abitato, che faremmo fare la stessa fine che abbiamo fatto fare i peli rossi in America.
Sono d'accordo.
Ecco, quindi questa qua è una riflessione che abbiamo a fare noi altri. E se pensiamo che eventualmente arrivasse qua qualcuno da altri pianeti, quegli americani che abbiamo in giro, no, sta tranquillo che viene sessionato subito per vedere come gli fatti.
Beh, sì, sono d'accordo anche su questo, purtroppo.
Quindi diciamo una triste realtà, insomma, ecco. Va bon, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Grazie a te, ciao.
No, in effetti è vero, abbiamo delle tendenze di comando sociale che vanno oltre questo. Cioè, e fanno effettivamente paura. Allora, io non vedo nessuno che arrivi a trasmettere. Mi auguro che qualcuno arrivi presto, io comunque continuo la trasmissione, se qualcuno vuole telefonare, telefoni pure, tanto. Pronto? Sì?
Ciao Claudio.
Ciao, dimmi.
No, mi sono innamorato della trasmissione che te fai.
Davvero?
Ah, perché sei fortissimo. Però, voglio sapere una cosa, no?
Dimmi.
Senti.
Dimmi.
Ecco, come mai queste apparizioni e vieni sempre alla povera gente, a quelli che non sa niente, ai contadini, e non a qualche illuminare che può spiegare il fenomeno?
Oh, buona domanda.
Come mai?
Buona domanda. Ma gliela giro ai cattolici però questa,
Come?
Gliela giro ai cattolici questa.
Ma mi insomma che ti sei uno forte di queste robe, voglio domandare a tia.
Vabbè, mi ti do la mia risposta, ma...
Sì, dammi una risposta, come che te puoi, ma mi vuoi sapere questa roba, in qualche maniera.
D'accordo.
Perché i cattolici non mi neanche guardo.
Te la dico subito.
Ecco, metto su, posso mettere su, grazie.
Ok, ciao.
Ciao.
Perché queste robe qua succedono solo alla povera gente? Perché la povera gente può essere truffata in qualsiasi momento, ha bisogno di trovare una consolazione nella situazione in cui si trova, è predisposta ad accettare qualunque cosa ed è pronta a supplicare il Dio che li sorregga dalla situazione in cui vivono, è pronta a pregare, è pronta a sottomettersi, è pronta anche a giocare al lotto, è pronta a tentare la fortuna, è pronta ad andare dal mago che gli legge le carte, è pronta a fare tante robe pur di venire fuori dalla disperazione in cui l'hanno cacciata. Pronto?
No.
Sì?
Ciao Claudio.
Ciao.
Ma il problema, io non posto il problema degli UFO, non esiste il problema degli UFO, esiste la iperrealtà degli UFO. Ora, tutte le religioni mettono al centro quest'uomo, al centro dell'universo, mentre l'universo è super abitato da gente che ha pienamente assunto i valori anche redentivi della loro vita. Quindi hanno superato tecnologicamente l'uomo. Noi che sappiamo sono le conquiste spaziali russo-americane, ma sono ben poca cosa in confronto alla possibilità tecnica, alla possibilità sociologica a cui sono arrivati questi eternauti, voglio dire. Quindi il difetto è sempre quello di porre l'uomo al centro dell'universo. È giusto che la donnetta lamenti che la sua pensione va a rischio di essere persa del tutto. È giustissimo, è sacrosanto, però non dobbiamo perderci nel nulla della nostra sensibilità. Dobbiamo capire che questi eternauti sono qui come fratelli maggiori, non come divinità, come dei.
Se li trovo io gli spacco la testa. Va bene?
Va bene. Questa è la tua opinione, no, ma d'altra parte,
volevo dirti questo.
E ma quindi, non è che io faccio il missionario.
No, ma in sintesi volevo dirti questo. Io,
però voglio dire che anche una certa presenza, non irrazionale, ma una certa presenza, i preti direbbero scatologica, che è una brutta parola, esiste. E quindi dobbiamo tenerne conto, questo volevo dire io.
Io
non si tratta di fondare una nuova fede, una nuova religione, si tratta di ascoltare dei fratelli maggiori,
sì,
e non attraverso la schizofrenia.
Io ti ripeto ancora una volta,
attraverso l'energia vitale che noi abbiamo, non attraverso la schizofrenia o la paranoia.
Ricordati che per costruire l'orrore bisogna essere fratelli, padri, pastori.
E questo è quello che ha creato le religioni anche adesso nei Balcani, le sue guerre di religioni tra i croati, i cattolici difesi dal Vaticano,
gli albanesi. Francesco, sì, ti devo salutare perché finalmente è arrivato. Scusa. Niente, devo salutare perché chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ragazzi, sono arrivati, li stavo aspettando chiaramente. Vi ringrazio di aver ascoltato questa trasmissione. Continueremo il prossimo giovedì sera, continuerò con la seconda parte. Credo che siano in cinque parti, l'ho diviso il lavoro. E dopodiché lo porterò sul altipiano di Asiago, lo distribuirò a chi vuole partecipare al rito. Vi ricordo sempre che quel rito lo organizzo io insieme all'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Prendere contatti con noi se qualcuno vuole venire su. Ricordatevi che proteggo la sensibilità delle persone, là sono deciso e anche direi quasi violento nel proteggere la sensibilità delle persone, perché purtroppo nel sistema sociale in cui viviamo le persone sensibili sono le persone più tartassate, più vituperate e più insultate. Bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo, la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Continueremo con gli oracoli caldaici. Stasera le telefonate sono state molto buone, diciamo così, nel senso dicevano quello che dovevano dire. E oggi pomeriggio c'è stata una bellissima scoscesa di insulti. A me va benissimo sia gli insulti che le telefonate buone che la trasmissione decente. È regola di questa radio tenere aperti i telefoni almeno per una certa quantità della trasmissione, una certa quantità di trasmissione che decide chiaramente il conduttore. E non, io non posso dirvi a voi dovete usare un certo linguaggio o dovete usarne un altro. Se a voi vi fa piacere insultarmi, fate pure, cioè non c'è nessunissimo problema. Tanto io continuo a fare esattamente quello che faccio, cioè i vostri insulti non sono niente, ma dico niente per dire niente, rispetto a tutte le vessazioni che ha subito l'umanità, che ha subito tutte le persone arrestate, in galera, bruciate, torturate, eccetera, nel corso di 2000 anni. Per cui se io non fossi in grado di sopportare neanche gli insulti che vengono fatti per quello che sto dicendo, disonorerei, insulterei tutte quelle persone che hanno tentato di costruire la libertà e
per consentire a me di essere qui in radio. E voi, se volete insultare, fate pure. E grazie anche per gli insulti. Boh, ci vediamo giovedì prossimo, trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E io vi ricordo che sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8, Marghera, e l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, Casella Postale 53, Malostica, Vicenza. Vi ricordo che sul sito abbiamo dei siti internet, vi cercate nei motori di ricerca che ormai sono pronti. Grazie per l'ascolto.